mi sembrava opportuno cominciare questo mio intervento con un ricordo dell'ingegner Francesco Di Maio, che è morto nei giorni scorsi, avrebbe compiuto 101 anni proprio alla fine di dicembre, se non ricordo male, e fu inventore dell'assetto variabile in ferrovia, il più giovane ingegnere mai assunto dalle Ferrovie dello Stato, perché fu assunto appena all'età di 23 anni e dalle Ferrovie dello Stato poi passò alla Fiat Ferroviaria, dove appunto contribuì allo sviluppo, all'evoluzione di questo prodotto innovativo che è stato il pendolino. E il pendolino è sostanzialmente il capostipite di tutti i treni ad alta velocità sul territorio italiano. È una scommessa, come dire, che per un po' ha partorito dei frutti anche deliziosi. Oggi credo che la sua storia sia ormai consegnata ai libri, nel senso che le ferrovie, in particolar modo le ferrovie italiane, hanno fatto una scelta diversa, hanno fatto la scelta di ritornare al treno senza assetto variabile. E voglio fare questo mio intervento, l'ultimo di questo ciclo, per il quale io non finirò mai di ringraziare sia il Centro Filippo Buonarroti sia la Biblioteca Cesare Pozzo di Milano per aver saputo, come dire, in qualche modo concepire questo percorso, credo il primo in Italia a trattare la questione dei 150 anni dall'Unità d'Italia, legandola a questo racconto meraviglioso che è il racconto del treno, che, come dice Paolo Rumiz proprio nella copertina del nostro libro, quello che vedete nella diapositiva, il treno, non l'aereo, ha fatto l'Italia. Io ricordo che erano due gli istituti che fondamentalmente avevano il compito di unificare il paese, uno era proprio il treno e l'altra era la scuola. E spocchiosi treni aeronautici superveloci mandavano in pensione i treni minori. I spocchiosi treni superveloci sono i pendolino, appunto, quelli di prima generazione. Quello che avete visto prima era il modello sperimentale dell'ETR Y400, questo qui invece è già il pendolino di serie, l'ETR 450, un treno a potenza distribuita, quindi con motori su tutti i carrelli, fondamentalmente con la capacità di dondolare, che voleva dire sostanzialmente poter affrontare le curve mediamente con un incremento di velocità dal 10 al 20%, che vuol dire che sfruttando un tracciato di tipo tradizionale il treno poteva in qualche modo, diciamo, percorrere quindi linee già in uso a una velocità commerciale un po' più alta, e questo avrebbe nei conti, nelle prospettive, potuto portare a un miglioramento dei tempi di percorrenza. Tant'è vero che il treno fu usato sì lungo la dorsale principale, quindi la Milano-Roma, ma fu anche usato lungo le linee transappenniniche, in particolar modo tra Roma e Ancona, per esempio, e poi anche tra Roma e Bari. Questo treno è ancora in servizio sulla rete ferroviaria italiana, ma è un treno che sostanzialmente, come dire, ormai va verso il pensionamento. Un pensionamento che, come dire, è accompagnato, se volete, anche da note piuttosto di colore, nel senso che in una stagione ben precisa le Ferrovie dello Stato avevano inventato addirittura un servizio di tipo, come dire, fortemente propositivo in termini di prezzi, era il famoso low cost ferroviario, come dice giustamente Stefano Maggi, il treno ok. Questo l'ho fotografato nella stazione di Rimini ed è un treno fondamentalmente utilizzato durante l'estate per il trasferimento di comitive verso la Riviera Romagnola. Come vedete la livrea non è proprio, come dire, austera, ecco, mettiamola in questi termini, anzi probabilmente accattivante per una scolaresca di bambine, ma insomma sicuramente non austera come ci si aspetterebbe per un convoglio ferroviario. Ha avuto diverse come dire, sviluppi il progetto dell'ETR 450, prima ne parlava Stefano Maggi, questo è uno dei tanti figli di quel primo progetto, questo è l'ETR 470, che è stato, come dire, in qualche modo utilizzato anche in collegamenti transnazionali, era stata addirittura creata una società apposita, la Cisalpino, che nel frattempo non esiste più, con capitale misto tra le ferrovie italiane e le ferrovie svizzere, proprio per il collegamento praticamente tra tra i due paesi è a cavallo del confine appunto italo-svizzero, e questo è stato fotografato nella stazione di Chiasso. Anche questo ha un sistema di pendolamento. Negli ultimi tempi e probabilmente la società già versava in cattive condizioni economiche, ma negli ultimi tempi questo sistema di pendolamento, forse anche per colpa di una cattivissima manutenzione, mostrava davvero i suoi limiti, ed erano più le volte che il convoglio era in riserva, quindi con riduzioni di velocità anche piuttosto diciamo forti per quello che è praticamente la gestione poi di una tratta, e questo treno praticamente era spesso e volentieri in avaria, e questo aveva già suscitato praticamente le ire soprattutto dei viaggiatori svizzeri. Giusto ieri sera a cena si commentava delle ferrovie italiane eccetera eccetera, ci dicevano un gruppo di svizzeri: ci avete venduto una ciofeca che si chiama Cisalpino, e Cisalpino in Svizzera è diventato sinonimo praticamente di disservizio, di guasti e di quant'altro, ed è sostanzialmente ormai, come dire, non lo vedrete più in queste livree, perché i treni che facevano parte della flotta di questa società sono stati ripartiti fra le due amministrazioni e hanno assunto le livree delle rispettive compagnie ferroviarie. E questo invece è l'ETR 500. Dicevamo che la filosofia del pendolino a un certo punto viene abbandonata sostanzialmente, grosso modo. La cosa coincide, non vorrei sbagliarmi, qualcuno più esperto di me probabilmente mi correggerà, coincide con la cessione degli stabilimenti di Fiat Ferroviaria alla Alstom francese. La Alstom non riprende il progetto, non lo sviluppa ulteriormente, quindi viene abbandonato, mentre invece già verso la fine degli anni 80 si discute sostanzialmente di un nuovo progetto, un progetto di treno veloce italiano, e manca a farla apposta, Treno Veloce Italiano diventa anche la sigla del consorzio che lo progetta e lo costruisce, un consorzio a cui partecipano sostanzialmente i più grandi produttori ferroviari nazionali: Ansaldo, Breda, la Fiat Ferroviaria, la BB Tecnomasio e la Firema Trasporti. È un treno di concezione tradizionale, impropriamente chiamato ETR, la sigla convenzionale è ETR 500, ma in realtà si tratta di un treno convenzionale, cioè due motrici alle estremità e un numero diverso a secondo delle composizioni di carrozze intermedie, dove però non ci sono praticamente organi motore, quindi due locomotive, praticamente una in testa e una in coda, in mezzo dei vagoni di prima, di seconda classe e la carrozza ristorante. Quello che vedete è il treno sostanzialmente di prima generazione, mettiamola così. Un treno però che ha una limitazione molto forte: è costruito per i 300 km l'ora, ma può camminare soltanto sotto l'elettrificazione di tipo a corrente continua. Per cui questo primo progetto va bene fin tanto che sostanzialmente non si andranno a inaugurare i nuovi assi ad alta velocità, in particolar modo la Milano-Bologna, che è concepita per il funzionamento in corrente monofase a 25.000 volt, e quindi queste macchine non possono circolare sopra quelle linee, sotto quella linea aerea. Vengono allora in qualche modo, come dire, studiate le possibili soluzioni. La soluzione è l'ordinazione di un 30 convogli nuovi con lo stesso tipo di concezione progettuale, quindi due motrici alle estremità e una serie di carrozze in mezzo, però motrici costruite già per poter funzionare con sistemi politensione. Queste macchine sostanzialmente, come dire, ancora una volta sono attrezzate per correre ad oltre 300 km orari, e poi, come vedremo, addirittura un convoglio sperimentale di questo tipo di treno praticamente raggiungerà anche degli interessanti record in termini di velocità. Le macchine convenzionali, quelle di prima generazione, vengono nel frattempo riadattate utilizzando le macchine prelevate dai convogli che erano praticamente a tensione in corrente continua. Saranno poi concepiti convogli cosiddetti freccia bianca, che sono convogli derivati dall'utilizzo di carrozze di tipo Z, a cui praticamente attraverso un revamping, ce ne aveva parlato Evaristo Principe qui, praticamente ci ha scritto su, mi pare, anche un libro, sono stati realizzati quei convogli praticamente, quindi, che riutilizzando le carrozze tipo Z di fatto hanno assorbito queste macchine.
Quindi che altrimenti vanno a Venezia, ora anche qui da Milano, esatto, centrale, sono di questa. anche Milano Bari,
e hanno assorbito queste macchine che sono praticamente altrimenti sarebbero state in sovrannumero, quindi destinate anche alla demolizione. Un Freccia Bianca dovrebbe essere attualmente il treno con la percorrenza più lunga sul territorio italiano, ed è il Torino Lecce, con oltre 11 ore di percorrenza, è il treno più lungo sul territorio, cioè con percorrenza più lunga sul territorio italiano.
Scusa la Sicilia.
Sì, scusa la Sicilia. Ma Freccia Bianca, però, parlo di Freccia Bianca, sì, come Freccia Bianca. Ecco, questa è una motrice di seconda generazione, una macchina della serie 404, serie 500, appunto la polifenzione. Vedete l'aspetto interessante, le livree, nel senso che a un certo punto le Ferrovie Italiane hanno pensato bene di utilizzare anche le superfici esterne delle motrici e delle carrozze in molti casi per, come dire, in qualche modo incassare anche dal filone pubblicitario. Questo è un treno con la livrea della Mandarina DAC e l'ho fotografato praticamente a Vernio, alla stazione di Vernio, qualche anno fa. Vedete il baffettino rosso davanti, molti appassionati criticarono questa scelta dicendo che si trattava di un estetismo particolarmente discutibile, ma il significato è sostanzialmente legato a questioni che riguardano, attengono alla sicurezza dell'esercizio ferroviario. Ecco, questa è sostanzialmente la livrea che anticipa quella del Frecciarossa, è una livrea studiata, c'è un logo che si vede male nella fotografia, ma questa è una livrea studiata proprio per i servizi ad alta velocità, e questa è però una livrea che è durata davvero molto poco, perché subito dopo è arrivata appunto la livrea del Frecciarossa, e qui la vedete al confronto praticamente con la livrea dell'altro treno, quello è un Freccia Bianca con le motrici di prima generazione, qui sotto le volte appunto della stazione di Milano Centrale. Un Frecciarossa in arrivo alla stazione di Roma Termini. Ecco, io mi sono permesso sostanzialmente di scrivere alcune cose nella brochure di presentazione, ho scritto le frecce varicolori che corrono su nuove rotaie, distese lungo gli assi principali della penisola, hanno d'un colpo cambiato il volto della ferrovia, relegandolo negli angoli più reconditi della nostra memoria. I luoghi, gli odori, le umane pulsioni che ci indicavano la presenza inequivocabile del treno. I nuovi rotabili e infrastrutture ad essi dedicati hanno ereditato l'impegnativo compito di unire il paese in tempi molto brevi e condizioni innovative, dove non poteva mancare di certo l'accesso alla rete Wi-Fi. Voi sapete che questa cosa su cui è andata in onda una pubblicità martellante nel periodo natalizio, in realtà, come dire, avrà bisogno ancora di un periodo di adattamento e sistemazione, perché pare che Telecom non abbia fatto le cose al meglio e quindi qualche problema in effetti sul Frecciarossa c'è.
Però mercoledì fanno una corsa Milano-Roma e ritorno proprio su questa cosa, giunto in vita non ce l'ho, perché però stanno investendo anche da comunicazione.
Cosa è stato?
Mercoledì.
Parlavamo di una nuova stagione, in realtà questa nuova stagione per esempio segna già profonde trasformazioni, alcune trasformazioni come dire stanno davvero in qualche modo scuotendo anche l'ambiente degli addetti ai lavori. Io personalmente sono rimasto un po' interdetto quando prima ancora che la notizia fosse pubblica ho appreso che la stazione di Roma Tiburtina è destinata a sostituire praticamente del tutto le funzioni che sono state e che saranno ancora per qualche tempo della stazione di Roma Termini. Qualcuno diceva con l'alta velocità che viene sostanzialmente attestata alla stazione di Roma Tiburtina, di fatto Roma Termini resterà soltanto buona per i servizi regionali. E qualcuno, ci sono soltanto due treni espressi che fanno capo alla stazione della capitale a Roma Termini, però anche quelli hanno probabilmente i giorni contati, e quindi tolti i servizi ad alta velocità e tolti gli espressi notturni che sono davvero sul viale del tramonto, c'è il rischio davvero che Roma Termini diventi una stazione secondaria utile solo per i servizi regionali, e qualcuno paventa addirittura l'ipotesi che possa addirittura sparire proprio nella prospettiva del riordino urbanistico della città di Roma. Stiamo parlando ovviamente di scenari non di questo prossimo decennio, ma probabilmente ancora più in là, potrebbe addirittura sparire sostanzialmente come terminal ferroviario nella città di Roma. Il suo limite è quello di essere una stazione di testa, fondamentalmente. parlavamo di, come dire, se vogliamo anche in termini di velleità, nel senso che con un convoglio sperimentale, che è quello che vedete nella fotografia di un mio carissimo amico Marco Cacozza, quel convoglio sperimentale il 3 febbraio del 2009 sulla linea Bologna-Firenze ha realizzato la velocità di 362 km l'ora. È stato sottolineato da più parti che, essendo il tracciato tra Bologna e Firenze praticamente quasi tutto in galleria, questo sarebbe anche il nuovo record di velocità ferroviaria su un tracciato in galleria. Un record che sembrava essere, come dire, appannaggio dei tedeschi, ma poi evidentemente non si erano, diciamo, confrontati bene i dati. Il record sarebbe di questo ETRY-500 ed è il secondo convoglio sperimentale. 362 km l'ora. Adesso posso capire lo stupore di chi guarda questo dato. In realtà, praticamente, questo dato probabilmente rappresenta anche, come dire, la testimonianza migliore del ritardo italiano in questo campo. Discutiamo di velocità e lasciamo perdere altri parametri. La velocità, diciamo che sintetizza bene in generale quelle che sono, diciamo, le caratteristiche migliori del prodotto treno superveloce. Perché dico questo dato sottolinea il ritardo italiano in questo campo? Perché in Germania l'Intercity Experimental, l'ICE, quinto, il primo maggio dell'88, quindi ben sostanzialmente molti anni prima, aveva già raggiunto questo record di velocità con 406,9 km l'ora. Quindi siamo sostanzialmente, come dire, con i tedeschi molto, molto più avanti. Ma la Francia il 3 aprile del 2007 aveva toccato con il TGV che vedete nell'immagine addirittura la velocità di 574,8 km l'ora, che è in assoluto una delle più alte al mondo. Per velocità superiori non c'è più sostanzialmente modo di pensare a un veicolo in qualche modo vincolato alla rotaia. I progettisti sanno che fondamentalmente velocità maggiori si possono realizzare e si sono realizzate con mezzi di trasporto di concezione diversa, in particolar modo i treni, per esempio viaggianti su monorotaia, ma sono veicoli concepiti in modo completamente diverso e non hanno le capacità di trasporto dei treni tradizionali soprattutto.
Comunque quello che ha fatto il 474 non è quello è un treno di linea.
Quello adesso è un treno di linea, sì.
No, quello che ha fatto il 474 è una piattaforma sperimentale, sì, che è una composizione che non è mai entrata in esercizio.
Gli è costata 30 milioni di euro.
Ci sarebbe da fare un lungo discorso, poi magari lo facciamo in sede.
D'accordo, molto volentieri. E vorrei finire, se non le dispiace. La cosa però interessante di questo nostro ragionamento, io ho cercato notizie e questo è molto recente, il 3 dicembre del 2010 la Cina praticamente ha salutato il suo convoglio ad alta velocità, questo CRV 386, un treno dalle fattezze, diciamo, piuttosto avveniristiche, il quale ha viaggiato, e non era un convoglio sperimentale ma era un convoglio assolutamente ordinario, alla velocità di 486 chilometri l'ora. E proprio la Cina in qualche modo adesso detta l'agenda dei lavori in questo campo, perché in pratica possiamo dirlo sulla base dei dati che ci danno soprattutto le riviste specializzate, la Cina è il paese con la più estesa rete ferroviaria ad alta velocità, hanno raggiunto i 7050 chilometri di binari su cui possono viaggiare treni di questo tipo sostanzialmente. Entro il 2012, quindi entro l'anno prossimo, in Cina dovrebbero esserci già oltre 13.000 km di ferrovia ad alta velocità. Questo treno corre sulla linea Pechino-Shanghai in 4 ore, 4 ore per 1.318 km. Siamo ad una velocità media di 330 km l'ora. Cioè sostanzialmente, come dire, la sfida adesso, cioè il gigante da raggiungere, il primato da superare, lo hanno imposto fondamentalmente i cinesi, che tra l'altro con queste tecnologie che hanno molto DNA della Siemens nel loro corpo, sono treni come dire, che in qualche modo nascono con un forte contributo tedesco. Questi treni praticamente sono il prodotto più innovativo che esista al mondo e sono i cinesi i maggiori esportatori di treni, a questo punto di componentistica per treni ad alta velocità del mondo. Quindi, come vedete, sostanzialmente possiamo anche attraverso questi dati così misurare in qualche modo cosa pesa il gigante cinese anche in termini di trasporto innovativo per il futuro. E dire che tutta questa storia era cominciata in Italia il 20 luglio del 1939 sulla linea Bologna-Piacenza, quando questo è un ETR 234, se non ricordo male, no, e questo è il risultato della trasformazione dell'originario ETR 200 che aveva appunto segnato il record di velocità. Questa foto è di Roberto Cocchi, mio altro carissimo amico, aveva segnato appunto il 20 luglio del 1939 il record mondiale di velocità con 203 km l'ora, ma evidentemente quel primato di capacità tecnologiche, di capacità in qualche modo progettuali, eccetera, eccetera, poi l'Italia non è più stata in grado di mantenerlo, tant'è vero che se andate a vedere poi la tabella dei record di velocità ferroviaria nel mondo, lo scettro passerà molto presto, soprattutto nelle mani dei francesi, con qualche sporadica incursione praticamente dei tedeschi, ma ultimamente, come avete visto, praticamente i cinesi hanno davvero, diciamo, come dire, messo una forte ipoteca su questa storia. E questo è il Frecciarossa in luoghi molto familiari per Stefano Maggi, il Frecciarossa nell'Appennino tosco-emiliano. Il Frecciarossa è una macchina che ha 21 anni di vita sulle spalle, non sono macchine nuove, sono macchine che hanno 21 anni di vita. Adesso io non sono un esperto, ma credo che la vita media di convogli di questo tipo non sia superiore ai 30 anni. E quindi, come dire, bene hanno fatto le ferrovie italiane e Trenitalia a chiedere sostanzialmente di poter avere un prodotto innovativo in tempi piuttosto rapidi, e tra un attimo ve lo faccio vedere. Intanto, nel campo dei treni a potenza distribuita, questo possiamo considerarlo l'erede del pendolino dell'ingegner Di Maio. Questo è un ETR 600, è un Frecciargento, viene utilizzato nei collegamenti tra Roma e le Puglie, questo è fotografato alla stazione di Foggia. E a proposito di Foggia,
in questo... Venezia. Puglia ce ne va uno, una palla forte,
sì,
e
sì.
Venezia.
Se no Venezia. Questo però nella stazione di Foggia, Forme, insomma, è bellissimo il muso, no? Piuttosto strano, stravagante, proprio gli ha meritato l'appellativo di papero, ed è sostanzialmente un treno nel quale però molti viaggiatori dichiarano di non sentirsi proprio del tutto a proprio agio, proprio a causa della iscrizione delle curve in particolar modo. Ma di treni strani dovremmo abituarci a vederne. Questo è l'ETR 1000, che dovrebbe nascere appunto dal consorzio Ansaldo Breda e Bombardier, che si è aggiudicato praticamente la commessa dei nuovi 50 treni ad alta velocità in questo paese. Di treni, diceva prima Stefano Maggi, treni veloci però erano nati in Francia con il TGV. Questo raggiunge Milano regolarmente attraverso la vecchia linea, la Torino-Milano appunto, questa è fotografata a Novara. E questo è invece un treno che vedremo debuttare prossimo anno, è l'Italo.it di NTV, che è la società di Montezemolo e della Valle, ed è un treno della Alstom, quindi progettazione, costruzione e poi sostanzialmente manutenzione francese. E che fine hanno fatto i vecchi treni? Nel libro di Paolo Rumiz, L'Italia in seconda classe, sostanzialmente si scrive, e me ne scuso per l'espressione forse un po' troppo forte, la gloriosa vagona baldracca che sferraglia e fa il suo dovere fino all'ultimo in attesa della rottamazione snobbata dal popolo dei gommati, ci è apparsa l'ultimo simbolo di rivolta contro l'andazzo dell'arrogante raffare. Ed eccola qui la vecchia automotrice, ma davvero si comincia a far fatica. Io prima sentivo far l'elenco delle linee che stanno chiudendo. Questa è la Catania-Caltagirone-Gela e nell'ultimo tratto appunto è già praticamente, come dire, interessata da quello che si dicono, come al solito, i lavori di rifacimento, di consolidamento, eccetera, eccetera, ma il rischio è davvero che da un momento all'altro su queste ferrovie non passi più nulla. Questa è la stessa automotrice, però sulla Como Cantù Lecco, e qui già qualcosa è cambiato. Quel vecchio segnale ad ala all'uscita della galleria che sta praticamente in prossimità della stazione di Cantù è stato soppresso l'anno scorso. Se lo volete vedere dovete venire alla sede del Club Treni Brianza, perché lo abbiamo recuperato e abbiamo intenzione di ristrutturarlo per farne un'esposizione museale. È importante che ci sia qualcuno che si ponga il problema di che fine facciano le vecchie vestigie del trasporto ferroviario, e ce ne sono di appassionati. Questo è il deposito rotabili storici di Pistoia. Credo che gran parte della gratitudine di tutti gli appassionati, ma tutti i cultori della storia, vada agli uomini e alle donne che si stanno prendendo cura di questi rodabili, che sono davvero ormai rimasti gli unici testimoni di un'epoca che per certi versi possiamo considerare, almeno da questo punto di vista, per i prodotti che sono stati, diciamo, legati a quell'epoca, davvero irripetibile. Ma ci sono gruppi di appassionati un po' in giro dappertutto in Italia e ci offrono, diciamo, come dire, convogli di questo tipo che ovviamente evocano parecchie emozioni. Queste erano le rotte dei grandi treni internazionali. Oggi quelle accoppiate, quelle composizioni si possono vedere soltanto in occasione di eventi particolarmente, diciamo, importanti, appunto dal punto di vista rievocativo e storico. Sulle ferrovie concesse, o sulle ferrovie, come nel caso nostro, regionali, delle ferrovie, in questo caso Ferrovie Nord Milano, mi pare di poter dire che c'è una certa cura, una certa attenzione, come dire, che non deve però limitarsi in qualche modo, come dire, a recuperare, ma poi è necessario che questi rotabili siano tenuti anche in buono stato di efficienza. Pare al momento che il meccanismo stia funzionando tra varie vicissitudini, eccetera, eccetera, qualcosa di storico ancora riesce a muoversi. Questa è l'esperienza diretta che seguo per i rapporti miei con Ferrovie del Gargano. Questa è una elettromotrice del 1934 che io spero di poter vedere di nuovo in funzione molto presto. Adesso la vedete nella foto, trainata da un locomotore diesel. Ma l'ultima dea madre, ancora calda dopo una corsa fuori ordinanza, testarda e solitaria, sprezzante delle carenature e della cultura dell'apparire. E Paolo Rumiz sta pensando alla vaporiera. Questa è, come dire, davvero la testimone di un'epoca che non rivedremo mai più. Anche se esiste da qualche parte in Europa qualcuno che costruisce ancora oggi delle macchine a vapore nuove, secondo concezioni particolarmente anche avveniristiche per certi aspetti, però è lecito pensare che un motore a combustione esterna sia difficilmente, come dire, possibile pensare che possa ritornare nella trazione ferroviaria. Alcuni convogli, questo è un treno del barocco a Noto tra Siracusa e Ragusa, da 740-244, e questa è la stazione di Macerata con un altro treno storico, anche questo affidato alla cura di gruppi davvero di volenterosi, di appassionati, a cui va il nostro applauso. E questa è un'immagine, come dire, che potrebbe in qualche modo conciliare il passato con il presente, con il futuro, con buona soddisfazione di tutti gli appassionati come me e come tutti voi che ci avete così pazientemente ascoltato. Grazie.